Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. L'alba del cristianesimo con Paolo Ricca. Prima puntata. Scandalo e follia.
Buona giornata, buona domenica. Come abbiamo annunciato ieri e preparato anche con l'incontro sul Gesù della storia di Giuseppe Barbaglio, oggi cominciamo una nuova serie sugli albori, le origini di quel fenomeno prima carsico, poi per la verità oceanico, che è stato e che continua ad essere il cristianesimo e dunque le comunità di chiese che lo hanno interpretato, sostenuto e poi diffuso fino a farlo diventare quell'entità non solo religiosa ma culturale, di civiltà che è oggi. Ci affidiamo per questo percorso, che durerà tutto il mese di dicembre fino all'inizio di gennaio, a Paolo Ricca, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Bentornato, teologo. Grazie. Valdese, se c'è bisogno di ripeterlo, e pastore naturalmente, studioso di storia del cristianesimo. Ecco, ci affidiamo alla sua sapienza e alla sua passione. Questa volta ci troviamo in una specie di terra di mezzo, no? Perché vediamo così questa alba, possiamo dire quasi un crepuscolo che ancora non diventa giorno, non so, una luce.
Sì, beh, insomma, nel senso, lei vuol dire che il cristianesimo è un fenomeno crepuscolare?
No, cioè noi adesso ne vedremo appunto il sorgere, il nascere, sì, quindi un'alba, ma chissà se si può dire poi che si sia fatto pieno giorno o se ci ritroviamo ancora.
Ah, questa è una bella osservazione. Cioè lei vuol dire che forse il cristianesimo aspetta ancora la sua piena realizzazione?
Questo forse sì, ma anche appunto le chiese, chissà, magari forse bisogna un po' ricominciare, o almeno da tante parti ci viene questo segnale.
Questo quindi sempre, però guardi che un fenomeno caratteristico del cristianesimo è che si può dire fin dall'inizio è sempre stato accompagnato da riforme, cioè la storia del cristianesimo può essere scritta anche come storia delle riforme del cristianesimo.
Quindi albe che si rinnovano, ecco, ristabiliamo una giornata.
Sì, albe che si rinnovano, si potrebbe dire così, e pensi che questo vale addirittura, si può dire, anche per gli evangelisti, perché c'è uno studioso, un insigne studioso del Nuovo Testamento, che chiama l'Evangelo di Giovanni il riformatore tra gli evangelisti. Quindi questa esigenza di riforma, che poi non è che la trascrizione sul piano storico del ravvedimento, della conversione, che è un fenomeno continuo che accompagna la vita di ciascuno e anche la vita delle comunità, la riforma è costitutivamente innestata nel fenomeno cristiano stesso e quindi
anche un'incertezza forse, ma insomma adesso lo vedremo. Sì. Poi man mano, ecco, anche appunto dicevamo ieri con Barbaglio che ridefinire i parametri storici della figura di Gesù, la sua carta d'identità come la chiama lui, è un processo indipendente dalla fede, ma neanche tanto fino in fondo, cioè neanche del tutto, perché
no ecco. In nessun modo.
No, diciamo che possono essere due procedimenti diversi, no? Accertare le cose storiche e nello stesso tempo vivere la fede, però l'una influenza e agisce nell'altra.
Non ci sarebbe nulla di storico di Gesù se non l'avesse scritto la fede. Questo è il paradosso, questo è quello che crea anche la relativa difficoltà del discorso.
Sì, però anche viceversa, perché se storicamente, mettiamo, si accertasse che Gesù è un profeta e non un messia, che è un maestro e non il figlio unigenito di Dio, questo cambia anche la fede.
Ah beh, questo senz'altro.
Quindi diciamo che c'è una elaborazione continua e questo vale anche per la Chiesa nascente, naturalmente.
Sì, però l'Evangelo di Marco, lei lo sa, inizia con questa affermazione. Evangelo di Cristo, di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il più antico degli Evangeli subito mette le carte in tavola, cioè dice: io scrivo questa storia di un uomo e la scrivo anche come storico perché parto da questa fede in lui come figlio di Dio. Appunto, le due cose, le due prospettive vanno distinte accuratamente, ma separarle sarebbe fatale, non si capirebbe più nell'uno
dire,
nell'altro.
Sia il teologo che lo storico che però abbia fede, sia se si tratta della figura di Gesù che della storia della Chiesa, ecco, quanto si è disposti a mettersi in gioco anche in
tutto
questo?
Tutto bisogna essere disposti a mettere in gioco, tutto. Questo è fondamentale, sia per onestà intellettuale, sia anche perché appunto noi affermiamo che Gesù è storia, e la storia è storia, non c'è una storia sacra, c'è unicamente la storia che va valutata secondo i criteri e secondo i parametri delle scienze storiche. Quindi ci sottoponiamo, ci dobbiamo sottoporre a questa disciplina.
Quindi un problema aperto questo, sia della figura di Gesù che del sorgere della Chiesa, insomma.
Assolutamente aperto, e lo resterà, io penso. E proprio per questo è, diciamo, in fondo appassionante. Io sono grato a lei che mi ha chiesto di fare questo lavoro, perché è veramente appassionante, ed è appassionante per diverse ragioni. La prima è naturalmente che questa questione di Gesù, anzitutto, del suo rapporto con quello che poi sarà il cristianesimo, è, come abbiamo appena detto, un problema aperto. Per fare un solo esempio, noi riscopriamo continuamente degli aspetti di Gesù che conoscevamo poco. Ad esempio, negli ultimi decenni si è molto insistito giustamente sulla sua ebraicità. Ecco, è una cosa ovvia, tutti sanno che Gesù era un ebreo, però nell'immaginario cristiano Gesù è stato, diciamo così, cristianizzato, e la gente pensa che Gesù fosse cristiano, invece no, era ebreo.
Non
era lui ad essere cristiano, siamo semmai noi o comunque chi crede in lui.
Quindi conoscere, ma insomma queste conoscenze vanno sempre riacquisite,
approfondite, precisate, ma anche rettificate. Ecco un secondo punto importante.
Quindi che criticate.
Questa è la parola. Cioè, ogni conoscenza è anche una critica delle conoscenze precedenti. E questo è fondamentale per il progresso della scienza. E quindi, appunto, siamo appassionati di conoscenza, e è sempre di più quello che non sappiamo rispetto a quello che sappiamo anche dopo 2000 anni di cristianesimo, ma siamo appassionati anche di critica della conoscenza. E quindi questo studio che faremo ci aiuterà anche sotto questo profilo. Ma poi c'è un'altra ragione che vorrei addurre, che rende appassionante il nostro studio, e cioè il fatto che noi non ci occupiamo, cioè occupandoci delle origini del cristianesimo, noi in realtà ci occuperemo della natura del cristianesimo, cioè ci chiederemo: ma insomma, che cosa è, che cosa era il cristianesimo? E questa non è una domanda innocua, perché appunto è inevitabile.
Può
mettere in questione vari fondamenti, ecco. E probabilmente li metterà in questione, perché appunto questo è il bello, che noi abbiamo la possibilità di fare questo studio. Abbiamo dei testi, abbiamo dei documenti in base ai quali noi possiamo, sia pure nella relatività di tutto il sapere umano, stabilire che cosa era, che cosa è stato il cristianesimo delle origini.
Poi però ci vuole un grande coraggio, una grande libertà per affrontare questi smottamenti, diciamo, rispetto a convinzioni magari secolari.
Sì, e noi incoraggiamo noi stessi e gli ascoltatori ad avere questo coraggio e questa libertà.
E tra l'altro rinnovo l'invito agli ascoltatori a porre eventualmente delle domande, anche se poi li censuriamo sempre un pochino perché non c'è mai tempo, ma insomma vediamo qualcosa di poter fare. Allora, il primo problema è relativamente a quello che ci prefiggiamo, cioè sulle origini del cristianesimo e dunque della Chiesa di Gesù. Quanto Gesù ha voluto e in che modo ha eventualmente pensato una comunità di fedeli, come quella che è poi diventata la Chiesa, insomma la comunità cristiana, e quanto invece questa si è costituita al di fuori di un suo progetto?
Ecco, appunto, sì, questo è certamente il primo nodo da sciogliere.
Cioè, lo ha voluto Gesù, fino a che punto? Ecco. Cos'è successo dopo? Insomma, cominciamo.
Ecco. Gesù ha certamente voluto tante cose, ma non mi sentirei di dire che ha voluto una chiesa così come poi essa si è venuta costituendo dopo la sua risurrezione, sostanzialmente, quindi nei primissimi tempi dell'era cristiana. Però Gesù era un uomo, un profeta, un maestro, che aveva una prospettiva un pochettino diversa, che non riguardava i tempi lunghi, ma riguardava i tempi brevi, riguardava la venuta del regno di Dio, riguardava l'imminenza del regno di Dio, e tutta la sua predicazione e la sua azione e probabilmente anche la sua passione sono da situare, da collocare all'interno di questa attesa del regno vicino, del regno imminente. Quindi, se dovessi dire che cosa si aspettava Gesù, non si aspettava una chiesa, si aspettava la venuta del regno. Ecco. Ciò non di meno, però, è un fatto che Gesù ha costituito una comunità intorno a sé, cioè non è stato un predicatore solitario, ecco, ma ha chiamato un certo numero di discepoli, secondo una tradizione collaudata, 12, forse questa è una costruzione successiva, ma comunque ha chiamato una comunità, cioè è un fatto che Gesù ha voluto che ci fossero dei testimoni, diciamo così, oculari della sua azione, delle persone, uomini e donne anche, questo è molto importante ricordarlo, uomini e donne che ascoltassero la sua predicazione e che poi fossero testimoni di lui dopo la sua morte. Ecco, quello che Gesù voleva sicuramente è che la sua opera continuasse. Questo non vuol dire che egli pensava che sarebbe continuata nella forma di una chiesa come si è poi venuta strutturando, ma che la sua parola continuasse a percorrere le strade del mondo e che il ricordo dei suoi atti, delle sue opere, fosse mantenuto. C'è quel importante episodio della donna che lava con un olio prezioso i piedi di Gesù. Gesù dice: questo gesto sarà ricordato per sempre, fino alla fine dei tempi, il gesto di questa donna. Ecco, quello che lui ha detto del gesto di quella donna vale anche per i gesti suoi, e in fondo se noi pensiamo al fatto che quando Gesù ha istituito la cena ha detto fate questo in memoria di me, ecco, la memoria di Gesù è una parte costitutiva della missione che egli ha affidato.
Ecco, ma lui voleva una, secondo lei, insomma, una memoria di sé o una memoria del suo essere portatore dell'attesa del regno, della parola di Dio? Perché questo fa una grossa differenza.
Ecco, sì, una grossa differenza. Secondo me le due cose si intrecciano molto strettamente e non possono facilmente essere essere separate. Ad esempio, prendiamo il gesto della cena, cioè di questo spezzare il pane, di distribuire il vino. Ecco, fate questo in memoria di me. Dunque c'è una memoria anche di Gesù. Ricordare i suoi gesti, ricordare le sue parole, è il modo concreto con cui ci si ricorda di lui. E questo, io credo, è appunto una delle caratteristiche della figura di Gesù, che da un lato è una persona, naturalmente, ma questa persona non è separabile dalla sua predicazione, dalla sua azione. Ecco perché negli Evangeli, ad esempio, non si dice nulla, praticamente nulla, di Gesù dalla nascita fino al momento in cui inizia il suo ministero. Perché? Perché non sono interessanti, in quanto che è semplicemente una persona staccata dalla sua predicazione e dalla sua opera.
Ecco, ma allora facciamo un passo indietro. Prima di parlare della Chiesa e della costituzione della Chiesa, quando nasce e Gesù autorizza a far nascere la fede in lui?
Questo non lo si può dire. Questo non lo si
Quella
può dire.
Quella che per dei devoti fedeli ebrei del tempo era una fede in Dio, nel Signore. Sì. Insomma.
Gesù non credo che si possa dire, stando ai documenti che abbiamo, che Gesù abbia incoraggiato la fede in lui.
E quando nasce però allora? Come nasce?
Nasce, dunque ci sono praticamente due tappe. La prima, quella più vistosa, quella più evidente, più ovvia, è quella che nasce dopo la risurrezione di Gesù. In fondo la morte è la grande cesura nella storia dei discepoli con Gesù. Dopo la morte, dopo la crocifissione, praticamente i discepoli credono che tutta l'avventura sia conclusa, e Pietro dice a un certo punto: io torno a pescare, perché praticamente non c'è altro da fare. Ecco, a un certo momento Gesù si presenta a loro come risorto, cioè si presenta loro in una forma tale che essi non possono considerare semplicemente come il prodotto del loro ricordo o come l'oggetto del loro desiderio, cioè il Gesù risorto non è una costruzione di questi discepoli. E quindi sono, per così dire, obbligati a riconoscere che è lui veramente, lui non è un fantasma, non è un'immaginazione, non è una ricostruzione a posteriori. E su questa base, sulla base dell'incontro con il risorto, che si impone come tale alla loro attenzione e quindi anche alla loro fede, nasce la fede cristiana, e con la fede cristiana nasce la Chiesa. Però in realtà, più che nascere, io direi che la fede cristiana dopo Pasqua rinasce, perché era nata prima. Ed ecco allora dove essa va collocata. Essa va collocata durante la nascita della fede in Gesù, va collocata nel tempo del suo ministero, quando a un certo punto questi discepoli, che erano stati chiamati, che avevano seguito, ma insomma non sapevano realmente chi stavano seguendo, ascoltando la predicazione, vedendo le opere che Gesù faceva e tutto quello che stava accadendo, hanno cominciato a porsi delle domande intorno a Gesù.
Ecco. Però c'erano tanti maestri, taumaturghi, profeti. Che cosa fa sì che questi uomini, donne, questi discepoli passino dalla fede nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe alla fede in un uomo, insomma è un bel salto.
Non è un salto è un nel salto. Senso che non è che passano, ma questa fede nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe diventa concreta, prende corpo con questo profeta o quel che era, che anche loro non lo sapevano.
Ecco. E quali sono queste che lei dice le domande intorno a Gesù? Come le formulano? In quali...
Ma ci sono, anche queste ci sono.
Su che cosa si fanno le domande?
Ecco. Quando sentono che Gesù perdona i peccati. Questa è una grande bestemmia per una coscienza ebraica, perché soltanto Dio può perdonare i peccati. Ma allora, chi è questo? Un ciarlatano? O invece è appunto colui che porta il perdono di Dio dal cielo sulla terra? Cioè che rende, come dicevo, concreto, che dà corpo alla fede in questo Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che poteva anche essere allora un Dio lontano, che ora diventa improvvisamente vicino, come tutta la predicazione di Gesù tende a dire che Dio è vicino. Oppure l'altro grande punto, il fatto che Gesù chiama Dio Padre, ma lo chiama Padre non nel senso di una certa religiosità, che era anche pagana, anche Zeus è chiamato Padre, ma è chiamato Padre in quanto genitore, in quanto generatore. Invece Gesù no. Gesù chiama Padre nel senso di una immediatezza, di una familiarità estrema, di una tenerezza di rapporto, di una cura che questo Padre prende figlio, addirittura nel senso del perdono, cioè il Padre che accoglie il figlio il prodigo. Ecco, dunque lei vede, allora quando loro sentono che chiama Dio Padre, dico, ma allora chi è costui? Chi è costui? Ecco. E questa è la domanda, cioè a un certo momento hanno l'impressione, questi qua, questi discepoli, ma poi non solo loro, anche quegli altri, hanno l'impressione di una presenza di Dio attraverso Gesù, o forse in Gesù, e di una presenza di Gesù in Dio. Ecco, e questo naturalmente faceva nascere delle domande. Il cristianesimo è nato come domanda. È nato come domanda intorno a Gesù, una domanda vera, nel senso che c'era anche chi rispondeva all'incontrario. Cioè non c'era soltanto il sì, c'era anche il no. E noi abbiamo nel Nuovo Testamento, in particolare negli Evangeli, tutta un'amplissima documentazione sul no.
Cioè, poi il sì è stato numericamente molto ridotto, perché è un gruppetto
ridottissimo. Gesù del resto l'ha detto, secondo l'Evangelista Giovanni, voi mi lascerete solo, voi mi lascerete solo, voi che siete gli intimi. E difatti intorno alla croce, come sappiamo, non c'era nessuno, c'erano i due ladroni e le donne che guardavano da lontano. Quindi Gesù è stata una minoranza. Ma direi di più, è stata una minoranza nella minoranza, perché siamo in Palestina, siamo nella comunità ebraica. Allora la comunità cristiana, se vogliamo chiamarla così un po' anacronisticamente, la comunità cristiana è una minoranza nella minoranza ebraica nel grande impero romano. Quindi il cristianesimo nasce come una piccola, microscopica quasi realtà, vero? E nasce in mezzo alla contestazione, alla contraddizione. Cioè non è trionfante, al contrario. E quindi, e nasce anche, voglio anche aggiungere questo, nasce sulla strada, diciamo pure, lungo le vie che Gesù percorreva, nasce là dove c'era una domanda di aiuto, dove c'era un'attesa, dove c'era un'invocazione, dove c'era un malato guarito, dove c'era un indemoniato che tutto un tratto cominciava a ragionare, dove i peccatori cosiddetti pubblicani improvvisamente vengono accolti, dove i bambini, addirittura i bambini che non contavano nulla, che non esistevano neppure per la comunità religiosa, i bambini vengono onorati, vengono accolti, vengono benedetti, insomma tutta una rivoluzione.
Allora,
in qualche
capisco
maniera.
Bene, questa fede nasce come uno stupore dei discepoli, ecco, di fronte alla, ecco, percezione che quest'uomo rivela qualcosa di Dio che altri non rivelavano, porta, diciamo, su di sé qualcosa.
Ecco, perfetto, sì, proprio questo. Cioè, anzi, lei ha adoperato una parola che è proprio una parola che noi troviamo negli Evangeli, lo stupore. La fede nasce come stupore, ecco. È proprio come uno stupore di fronte a cose che non si erano viste, che non si erano udite, e che travalicavano tutto quello che ci si poteva aspettare.
Ecco, però una domanda. Allora, la fede nasce come questo interrogarsi dei discepoli: ma chi è quest'uomo, come dicono anche quelli più estranei, no? Ma chi è questo, il falegname, eccetera, eccetera. Ecco, però lei dice nella Pasqua, cioè dopo la morte in croce e dopo che trovano il sepolcro vuoto e dopo che ci sono queste apparizioni, la fede rinasce.
Sì.
Ecco, rinasce come... Quindi una fede che loro avevano smarrito con il Cristo in croce, perché il Messia non può finire in croce, quindi qua è finito tutto, insomma è finito il gioco, non, sì, è venuto il regno. Ecco. Ecco, ma rinasce ancora con questa modalità interrogativa, che all'inizio sicuramente c'è, oppure si chiude in quella certezza che sarà poi anche il carattere della...
Guardi, si chiude in una certezza, ma si conserva l'interrogazione legata a quella vita di Gesù che non viene cancellata. Perché questa è la cosa straordinaria, mi pare, a proposito di origini del cristianesimo. Che uno potrebbe dire, allora, se la fede viene definitivamente affermata e stabilita con la Pasqua, che bisogno hai di raccontare la vita che ormai in qualche maniera appartiene al passato? E difatti l'apostolo Paolo, lui non la racconta questa vita, dice: non mi interessa neppure conoscere la storia. Ma altre parti della comunità cristiana hanno detto: no, è proprio importante che noi ricordiamo la vita, che noi non dimentichiamo, cioè l'estrema problematicità di questo Gesù di Nazaret, che noi non dimentichiamo che c'era una domanda vera che poteva dare luogo a una risposta positiva, e alcuni, pochi, l'hanno data, ma anche a una risposta negativa. Cioè noi non ci sottraiamo alla problematicità della storia, cioè del fatto che Gesù è una storia che si è iscritta nella trama della nostra storia e che quindi partecipa di tutta la problematicità, l'ambiguità e le contraddizioni di ogni fenomeno storico. Non so se mi...
Sì, no, è molto chiaro. Mi chiedo se la storia della Chiesa nel suo complesso, cioè da una parte ha dato naturalmente questa risposta positiva, però mi chiedo se nel darla non ha poi... chiuso, circoscritto, spento quella domanda, quella potenzialità interrogativa che...
Certo, è vero che l'ha spenta, e questa è stata un'infedeltà.
Ma d'altra parte però, come dire, se non dava quella risposta positiva non ci sarebbe stata la fede, allora è forse una contraddizione proprio interna.
No, ma ci sarebbe stata una fede meno dogmatica. Una fede meno dogmatica. Ora, per carità, si capisce
sì,
anche...
Sì, parliamo per secoli, sì, insomma, dopo vedremo nel dettaglio, ecco, magari sì, le prossime volte, ma insomma...
Però, vede, una cosa è la fede, un'altra cosa è il dogma. Ad esempio, una caratteristica di Gesù è questa, che lui valorizza più la fede come movimento dell'anima che come contenuti dogmatici, teologici. Cioè, quando dice la tua fede ti ha salvato, è un ritornello che noi troviamo. Non è una fede formulata, è una fede che è il gesto del cuore o dell'anima di affidarsi completamente a Dio.
Quindi un movimento.
Un movimento. E la Chiesa, appunto, nel momento in cui invece la fede viene praticamente identificata e qualificata prevalentemente, se non esclusivamente, per i suoi contenuti, cioè appunto la fede si confonde con il dogma, ecco che allora è certo si diventa poi, si perde la libertà della domanda. La libertà della domanda, mentre se noi leggiamo appunto la vita di Gesù, lì tutte le domande sono lecite. Tutte le domande sono lecite.
Ecco, e in questo senso, ecco, mi chiedo se la Chiesa non contraddice anche il regno, perché anche le parabole del regno sono tutte di movimento: il granello che diventa albero, il lievito che cresce.
Sì, anche qui c'è appunto. L'utilità di questa nostra esplorazione si rivela anche sotto questo profilo. Cioè, evidentemente la Chiesa, bisogna anche rendersi conto naturalmente delle situazioni storiche concrete, uh-huh, che rendevano quasi inevitabile una certa affermazione massiccia, diciamo così, per tante ragioni.
Sì, però.
È chiaro che poi c'è stato un costo. La libertà della fede e quindi la sua problematicità, questa è stata sacrificata.
Senta, professor Ricca, lei ha accennato poco fa all'apostolo Paolo, che da molti è stato appunto definito il vero fondatore del cristianesimo, perché appunto Gesù viveva in fondo la sua fede in Dio, la testimoniava, non aveva in mente di fondare appunto una religione, una fede. L'apostolo Paolo in qualche modo codifica tutto questo. Ecco, come vede questa relazione tra...
Ecco, considero l'apostolo Paolo il migliore discepolo di Gesù.
Questo ce lo ricordiamo, ecco. Sì, quando lei ci parlò appunto di Paolo apostolo.
Ecco. Su questa questione, che è molto antica,
sì,
secondo cui si sostiene che il cristianesimo in realtà non è stato fondato da Gesù ma dall'apostolo Paolo, io direi che è una visione sbagliata, perché abbiamo molte testimonianze inoppugnabili secondo le quali il cristianesimo era già costituito come fede in Gesù prima che l'apostolo Paolo diventasse cristiano. Cioè l'apostolo Paolo, prima di diventare evangelizzatore, è stato lui stesso evangelizzato. Prima di diventare apostolo, nel senso missionario, è stato catecumeno. E abbiamo tanti passi che ci dimostrano che ha imparato il cristianesimo, non lo ha inventato. Quello che però bisogna dire è certamente che è stato il più grande teologo del cristianesimo, nel senso che è colui che ha elaborato il discorso cristiano, è colui che questa fede in Gesù l'ha collegata intanto con l'Antico Testamento, vedendo nelle radici, nella dottrina della giustizia di Dio, e quindi elaborando tutto quel grande capitolo.
Beh, ma Gesù era già non collegato ma immerso nell'Antico Testamento. Cioè.
Ecco, e l'apostolo Paolo appunto, ecco, è il miglior discepolo, nel senso,
sì,
che continua, ecco,
che raccoglie.
Raccoglie questo. E poi quello che bisogna dire è che naturalmente ha fondato delle chiese, cioè è stato un creatore di cristianità, e in particolare ha fondato le chiese cosiddette etnico-cristiane, cioè le chiese che erano costituite da ex pagani diventati cristiani, che è il secondo polo del cristianesimo nascente. Il cristianesimo nascente ha due poli: le comunità costituite da cristiani che prima di diventare cristiani erano ebrei, e le comunità costituite da cristiani che prima di diventare cristiani erano pagani. Ci fu una grande tensione, anche straordinaria, e la straordinaria come ricchezza di temi. Ecco, E l'Apostolo Paolo è il creatore di questo tipo di comunità cristiana, è il grande avvocato anche del cristianesimo pagano, cioè del cristianesimo.
Ecco, non ha però in questo modo, da una parte appunto un po' codificato questa vita delle chiese, quindi rinchiudendo un po' queste domande aperte, e dall'altra centrando tutto appunto su quel fuoco di croce e resurrezione, morte e resurrezione, come dire, ha lasciato quell'elemento vivo che lei ci descriveva prima, sì. Che era, ecco, e questo come dire, stringe un po', sì, la figura di Gesù in un,
sì,
non, in, sì, una crucialità sicuramente interessante, cioè profondissima, ma anche,
sì, 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 no, meno male non abbiamo solo Paolo, diciamo così.
Ecco, sì.
Meno male non abbiamo solo Paolo, ma sarebbe una sventura se non l'avessimo.
Ecco, sì,
ecco,
sì,
abbiamo,
sì,
bisogno, ecco. E quindi dobbiamo valorizzare entrambe le cose, credo, e la Chiesa è stata sapiente, devo dire, su questo punto, proprio perché ha capito che il servizio più grande che poteva rendere a Gesù, tenendo conto di tutte le sue mancanze, di tutti i suoi tradimenti, le sue infedeltà, che ci accompagnano in tutta la storia cristiana, dico io però una cosa devo comunque trasmettere: la memoria di Gesù. Ecco. E allora ha custodito gli Evangeli, ha custodito le lettere, abbiamo appunto il Nuovo Testamento, questo è...
Però è un peccato che non abbia custodito tanti dei Vangeli apocrifi, che forse ci avrebbero dato luce anche.
Sì, non sono tutti andati perduti però.
No, non li ha custoditi la Chiesa.
Però. Non li ha custoditi come canonici. Mm. Sì, non li ha custoditi come canonici. Ma guardi che non è poi una gran... Cioè, è bene che noi li possiamo leggere, che non siano scomparsi, che non siano stati distrutti addirittura, ma non è che sia una gran perdita il fatto che non siano nel canone. No,
forse
nel
qualcuno.
Canone. Forse qualcuno.
Il Vangelo di Tommaso, per esempio.
Ecco, qualche versetto.
Beh, qualche versetto anche dal canone forse è un po' imbarazzante, un po' di troppo.
Vero,
senta,
sì,
un'ultima cosa le volevo chiedere. Lei diceva prima che appunto pochissimi poi hanno conosciuto, seguito questa fede, hanno tenuto aperta questa domanda. La maggior parte ha detto no, non l'ha riconosciuto, l'ha disconosciuto, l'ha messo da parte. Però con molte ragioni anche.
Ah, certo. Sono più, diciamo, se uno guarda un po' distaccato la vicenda di Gesù, sono più le ragioni per non credere che per credere, diciamolo pure. Del resto l'Apostolo Paolo appunto ha riassunto tutta questa esitazione, questa riserva fondamentale nei confronti di Gesù con le due grandi parole di scandalo e pazzia. Lui le riferisce alla croce, ma noi le possiamo riferire altrettanto bene anche alla vita di Gesù. Cioè praticamente...
Certo, quel rovesciamento di codici per cui gli umili sono innalzati, per cui...
I primi sono gli ultimi.
Dio è il Dio degli ultimi, ecco.
E quindi diciamo...
No, però diciamo che l'altra ragione poteva essere anche davvero il timore di idolatria, cioè chi è quest'uomo.
Beh, certo, questo sì, ma ecco, è lo scandalo. Cioè, lo scandalo è l'incarnazione, vede? Cioè, il punto centrale del cristianesimo è l'incarnazione. Dio si fa uomo. La parola è stata fatta carne, ecco, siamo nel mese di dicembre.
Siamo
che ci...
in avvento.
Ecco, in avvento parliamo. Ecco, il Natale, effettivamente, quello è il grande scandalo e quello è in fondo la ragione del no. E effettivamente accettare questo, ma accettarlo veramente, non soltanto appunto come una verità che non ti tocca, che non ti mette in fibrillazione, ma accettarlo come una parola che entra nella tua carne, nella tua storia, nella tua vita. E accettare questo, certo, è un tale terremoto che si capisce che tanta gente dice no, grazie. Ecco, si risparmia la sfida di un Dio che entra così intimamente nella tua vita da trasformarla, da diventare, per così dire, inevitabile, per cui tu non puoi più vivere senza questa realtà, questa presenza. Ecco, si capisce che davanti a una parola incarnata molti esitino, forse perché temono di essere coinvolti.
Va bene, allora questa è stata, diciamo, la premessa. Allora, che cos'è questa fede, come è nata, come è uscita, come è venuta fuori? La prossima volta vedremo anche appunto come si incarna nella storia, e quindi sì, la nascita del movimento cristiano dei primi decenni e poi dei primi secoli. Quindi grazie tante, professor Ricca, a domenica prossima.
Grazie.
E buona giornata, arrivederci.
Arrivederci.